Allora dobbiamo spaccare il settimo sigillo stasera. siamo arrivati qua, al capitolo 8. Facciamo una lettura prima, poi vediamo di entrare nel merito. Quando l'agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio in cielo per circa mezz'ora. E vidi che ai sette angeli ritti davanti a Dio furono date sette trombe. Poi venne un altro angelo, si fermò all'altare reggendo un incensiere d'oro. Gli furono dati molti profumi perché li offrisse insieme con le preghiere di tutti i santi, bruciandoli sull'altare d'oro, posto davanti al trono. E dalla mano dell'angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio, insieme con le preghiere dei santi. Poi l'angelo prese l'incensiere, lo riempì del fuoco preso dall'altare e lo gettò sulla terra. Ne seguirono scoppi di tuoni, di tuono, clamori, fulmini e scosse di terremoto. I sette angeli che avevano le sette trombe si accinsero a suonarle. Appena il primo suonò la tromba, grandine e fuoco mescolati a sangue scrosciarono sulla terra. Un terzo della terra fu arso, un terzo degli alberi andò bruciato e ogni erba verde si seccò. Il secondo angelo suonò la tromba come una gran montagna di fuoco fu scagliata nel mare. Un terzo del mare divenne sangue, un terzo delle creature che vivevano nel mare morì, un terzo delle navi andò distrutto. Il terzo angelo suonò la tromba e cadde dal cielo una grande stella, ardente come una torcia, e colpì un terzo dei fiumi e le sorgenti delle acque. La stella si chiama Assenzio. Un terzo delle acque si mutò in Assenzio e molti uomini morirono per quelle acque perché erano diventate amare. Il quarto angelo suonò la tromba e un terzo del sole, un terzo della luna, un terzo degli astri fu colpito e si oscurò. Il giorno perse un terzo della sua luce e la notte ugualmente. Vidi poi e udì un'aquila che volava nell'alto del cielo e gridava a gran voce: guai, guai, guai agli abitanti della terra al suono degli ultimi squilli di tromba che i tre angeli stanno per suonare. Allora il quinto angelo suonò la tromba e vidi un astro caduto dal cielo sulla terra. Gli fu data la chiave del pozzo dell'abisso. Egli aprì il pozzo dell'abisso e salì dal pozzo un fumo come il fumo di una grande fornace che oscurò il sole e l'atmosfera. Dal fumo uscirono cavallette che si sparsero sulla terra e fu dato loro un potere pari a quello degli scorpioni della terra. E fu detto loro di non danneggiare né erba né arbusti né alberi, ma soltanto gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte. Però non fu concesso loro di ucciderli, ma di tormentarli per 5 mesi. Tormento è come il tormento dello scorpione quando punge un uomo. In quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma non la troveranno, brameranno di morire, ma la morte li fuggirà. Queste cavallette avevano l'aspetto di cavalli pronti per la guerra. Sulla testa avevano corone che sembravano d'oro e il loro aspetto era come quello degli uomini. Avevano capelli come capelli di donne, ma i loro denti erano come quelli dei leoni. Avevano il ventre simile a corazze di ferro e il rombo delle loro ali come rombo di carri trainati da molti cavalli lanciati all'assalto. Avevano code come di scorpioni, aculei, nelle loro code il potere di far soffrire gli uomini per 5 mesi. Il loro re era l'angelo dell'abisso, che in ebraico si chiama perdizione, in greco sterminatore. Il primo guaio è passato. Rimangono ancora due guai. Il sesto angelo suonò la tromba. Allora udì una voce dai lati dell'altare d'oro che si trova dinanzi a Dio e diceva al sesto angelo che aveva la tromba: sciogli i quattro angeli incatenati sul grande fiume Eufrate. Furono sciolti i quattro angeli pronti per l'ora, il giorno, il mese e l'anno per sterminare un terzo dell'umanità. Il numero delle truppe di cavalleria era 200 milioni, ne intesi in numero. Così mi apparvero i cavalli e i cavalieri. Questi avevano corazze di fuoco, di giacinto, di zolfo, le teste dei cavalli erano come le teste di leoni, dalla bocca usciva fuoco, fumo e zolfo. Da questo triplice flagello, fuoco, fumo e zolfo, che usciva dalla loro bocca, fu ucciso un terzo dell'umanità. La potenza dei cavalli infatti sta nella loro bocca e nelle loro code. Le loro code sono simili a serpenti, hanno teste e con esse nuociono. Il resto dell'umanità, che non perì a causa di questi flagelli, non rinunciò alle opere delle sue mani. Non cessò di prestare culto ai demoni e agli idoli d'oro e d'argento, di bronzo, di pietra, di legno, che non possono né vedere, né udire, né camminare. Non rinunziò nemmeno agli omicidi, né alle stregonerie, né alle fornicazioni, né alle ruberie. Vidi poi un altro angelo possente discendere dal cielo avvolto in una nube, la fronte cinta di un arcobaleno, aveva la faccia come il sole, le gambe come colonne di fuoco. Nella mano teneva un piccolo libro aperto, avendo posto il piede destro sul mare e il sinistro sulla terra. Gridò a gran voce come un leone che ruggisce, e quando ebbe gridato, i sette tuoni fecero udire la loro voce. Dopoché i sette tuoni ebbero fatto udire la loro voce, io ero pronto a scrivere quanto udii, ma una voce dal cielo mi disse: metti sotto sigillo quello che hanno detto i sette tuoni, non scriverlo. Allora l'angelo, che avevo visto con un piede sul mare e un piede sulla terra, alzò la destra verso il cielo e giurò per colui che vive nei secoli dei secoli, che ha creato cielo, terra, mare e quanto in essi, e disse: non vi sarà più indugio. Nei giorni in cui il settimo angelo farà udire la sua voce e suonerà la tromba, allora si compirà il mistero di Dio, come egli ha annunziato ai suoi servi i profeti. Poi la voce che avevo udito dal cielo mi parlò di nuovo: va, prendi il libro aperto dalla mano dell'angelo che sta rito sul mare e sulla terra. Allora mi avvicinai all'angelo, lo pregai di darmi il piccolo libro. Ed egli mi disse: prendilo, divoralo. Ti riempirà di amarezza le viscere, ma in bocca ti sarà dolce come il miele. Presi quel piccolo libro dalla mano dell'angelo e lo divorai. In bocca lo sentii dolce come il miele, ma come l'ebbi inghiottito ne sentii nelle viscere tutta l'amarezza. Allora mi fu detto: devi profetizzare ancora su molti popoli, nazioni e re. Poi mi fu data una canna simile a una verga e mi fu detto: alzati, misura il santuario di Dio e l'altare e il numero di quelli che vi stanno adorando. Ma l'atrio che è fuori del santuario, lascialo da parte, non lo misurare, perché è stato dato in balia dei pagani, i quali calpesteranno la città santa per 42 mesi. Ma farò in modo che i miei due testimoni vestiti di sacco compiano la loro missione di profeti per 1260 giorni. Questi sono i due olivi, le due lampade che stanno davanti al Signore della terra. Se qualcuno pensasse di far loro del male, uscirà dalla loro bocca un fuoco che divorerà i loro nemici. Così deve perire chiunque pensi di far loro del male. Essi hanno il potere di chiudere il cielo perché non cada pioggia nei giorni del loro ministero profetico. Essi hanno anche potere di cambiare l'acqua in sangue, di colpire la terra con ogni sorta di flagelli tutte le volte che lo vorranno. E quando poi avranno compiuto la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà, li ucciderà. I loro cadaveri rimarranno esposti sulla piazza della grande città, che simbolicamente si chiama Sodoma ed Egitto, dove appunto il loro Signore fu crocifisso. Uomini di ogni popolo, tribù, lingua e nazione vedranno i loro cadaveri per 3 giorni e mezzo e non permetteranno che i loro cadaveri vengano deposti in un sepolcro. Gli abitanti della terra faranno festa su di loro, si rallegreranno, si scambieranno doni, perché questi due profeti erano il tormento degli abitanti della terra. Ma dopo 3 giorni e mezzo un soffio di vita procedente da Dio entrò in essi e si alzarono in piedi con un grande terrore di quelli che stavano a guardarli. Allora udirono un grido possente dal cielo: salite quassù, e salirono al cielo in una nube sotto gli sguardi dei loro nemici. In quello stesso momento ci fu un grande terremoto che fece crollare un decimo della città. Perirono in quel terremoto 7.000 persone. I superstiti, presi da terrore, davano gloria a Dio del cielo. Così passò il secondo guaio. Ed ecco viene subito il terzo guaio. Il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo echeggiarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo appartiene al Signore nostro e al suo Cristo. Egli regnerà nei secoli dei secoli. Allora i 24 vegliardi, seduti sui loro troni al cospetto di Dio, si prostrarono faccia a terra e adorarono Dio dicendo: noi ti rendiamo grazie, Signore Dio Onnipotente, che sei e che eri, perché hai messo mano alla tua grande potenza e hai instaurato il tuo regno. Le genti ne fremettero, ma è giunta l'ora della tua ira, il tempo di giudicare i morti, di dare la ricompensa ai tuoi servi, ai profeti, ai santi e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di annientare coloro che distruggono la terra. Allora si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel santuario l'arca dell'alleanza. Ne seguirono folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di grandine. Allora, questo è il settimo sigillo, un po' complesso, vero? Che cosa diremo di questo settimo sigillo? Tutte queste cavallette, cosa ne facciamo? Allora, proviamo a procedere, come sempre, penso molto semplicemente, ma puntualizzando. Ricordiamo alcune cose. Le immagini usate dall'Apocalisse sono immagini che fanno parte di una letteratura, la letteratura apocalittica, e chiaramente queste immagini sono sempre immagini che vogliono delineare una situazione reale, ma nello stesso tempo sono immagini che vorrebbero far capire, o meglio far intuire, no? Come dovrebbe essere, come sarà, meglio, è il destino della storia. Il tentativo è questo, no? E siamo arrivati a che è l'agnello che sta aprendo i famosi sigilli che tiene, che tengono chiuso quel famoso libro, no? E il libro, abbiamo detto sin dall'inizio, è la storia. Quindi questa storia che è sigillata da questi sigilli e che però adesso stanno per essere ormai aperti totalmente. Questo infatti è l'ultimo, no? La storia finalmente è liberata. E allora anche questo testo, se avete notato, l'ottavo, nono, decimo, undicesimo capitolo, hanno come prospettiva la totale liberazione. Infatti la finale che cos'è? La finale è così: allora si aprì il santuario di Dio e apparve nel cielo, nel santuario, l'arca dell'alleanza, e questo è il segno. Questa apparizione dell'arca dell'alleanza nel cielo significa finalmente adesso la storia è ritornata nelle mani di Dio. Dopo che c'è stata tutta questa vicenda dei sette sigilli, adesso la storia sta ancora nelle mani di Dio. Ma vediamo un attimo questo particolare del settimo sigillo, che è molto lungo, però credo che lo si risolva con riflessioni essenziali. Facciamo la prima parte, questa prima parte che è caratterizzata da questo angelo che prende l'incensiere, lo riempie di fuoco preso dall'altare e lo rovescia sulla terra, da cui scaturiscono scoppi di tuono, clamori e fulmini, e poi incomincia la serie delle sette trombe, no? Innanzitutto diciamo che cos'è la tromba, perché le sette trombe, perché questa immagine, ovviamente, no? Apocalisse dove la tinge questa immagine? La descrizione che fa in questo capitolo praticamente è una descrizione che viene fatta sullo schema delle adunanze liturgiche. Infatti quando si voleva adunare il popolo di Israele, cos'era il richiamo? Il suono della tromba. La tromba convocava per la grande assemblea, quell'assemblea dove si andava per ascoltare la parola del Signore, no? E allora qui l'Apocalisse ovviamente dice: applichiamo questa abitudine liturgica al mondo, alla terra. Infatti è interessante, no? Quando l'angelo aprì il settimo sigillo, la prima cosa che succede è che si fece silenzio per circa mezz'ora in cielo, no? Quindi questo silenzio che cos'è? È l'attesa. Di che cosa? Ecco, dello squillo di tromba. È l'attesa che si venga chiamati perché bisogna radunarsi e perché bisogna incontrarsi con il Signore. Così si diceva nella liturgia, ma adesso è applicato qui. E allora la tromba diventa, anche per l'Apocalisse, per questo capitolo dell'Apocalisse, diventa il richiamo, come dire, guardate che adesso Dio sta parlando alla terra, adesso Dio sta parlando al mondo, adesso Dio sta richiamando gli uomini. E quali sono questi richiami? Allora, primo richiamo che caratterizza questo intervento di Dio è appunto simboleggiato da quell'incensiere pieno di fuoco preso dall'altare e gettato sulla terra. Andiamo a capire. Il fuoco in questo caso è preso come simbolo di che cosa? Come simbolo della purificazione. Preso dall'altare, quindi è un fuoco santo, è un fuoco che appartiene a Dio. Questo fuoco viene versato sulla terra. Come dire, questo momento che adesso incomincia è un momento di grande purificazione. Adesso Dio interviene e purificherà la terra. Questo è il messaggio. Ma la purificherà da che cosa? Ecco allora le sette trombe, no? Ogni tromba dà l'inizio all'azione di purificazione. Però da che cosa dovrà essere purificata la terra? Qui fa l'elenco, no? Il primo suono di tromba, grandine e fuoco mescolati a sangue, poi la montagna di fuoco scagliata nel mare. Però sentite, al primo suono, fuoco e grandine che scrociano sulla terra, quindi la terra. Poi, il secondo angelo, una grande montagna di fuoco scagliata nel mare, quindi il mare. Il terzo angelo suona la tromba e cade dal cielo una grande stella. E questa stella si mutò in assenzio e molti uomini morirono, quindi comincia a intaccare l'umanità. Poi il quarto angelo intacca il firmamento, quindi il giorno perse un terzo della sua luce e la notte ugualmente. E questi sono i primi quattro squilli di tromba, dove si dice, allora, questa purificazione che cosa riguarda? Riguarda l'universo intero, anche perché l'universo è stato violentato. Ma da chi? È stato violentato dall'uomo. In che maniera? Non perché ha fatto l'inquinamento, mi raccomando. È stato violentato dall'uomo perché, lo dice San Paolo nella sua lettera ai Romani, se ricordate al capitolo primo, no? Quando appunto ci dice cos'è successo nel mondo. È successo una cosa bruttissima. È successo che l'uomo ha strappato dalla mano di Dio tutta la creazione. Perché adesso l'uomo non è più capace di vedere nella creazione l'impronta di Dio, ma ha deciso di adorare le creature. E quindi adorare il firmamento, certo. Se andiamo poi a vedere come sottofondo di questi testi, anche semplicemente tutta la storia del popolo di Israele, è chiarissimo come per esempio Israele viene continuamente a contatto con tutte queste culture che ancora hanno scambiato la creatura con il creatore. Quindi in modo particolare tipico per i giudei era il riferimento all'Egitto, no? Dove i nostri padri furono prigionieri. Ma cosa c'era in Egitto? C'era il culto degli astri, c'era il culto della terra, c'era il culto del fiume, c'era il culto dell'acqua, del mare, insomma, no? Ecco, e allora l'uomo ha violentato la terra perché l'ha strappata dalla mano di Dio e ha cercato di assolutizzare ciò che appartiene alla terra. Questo è il momento in cui l'uomo decide appunto di togliere dalla terra l'impronta di Dio. La purificazione. La purificazione consisterà in questo, che adesso la terra, l'universo, deve tornare a Dio. deve essere liberato. Il settimo sigillo è una liberazione, no? Perché i sigilli appunto sono una schiavitù. Quindi adesso il settimo sigillo è di larghe vedute, perché dovrà liberare l'universo. La terra deve tornare a essere di Dio. La creazione deve tornare a essere di Dio. La creazione deve essere ancora il luogo dove l'uomo può toccare con mano gli attributi di Dio. E naturalmente la creazione non può più diventare, grazie comunque anche qui all'intelligenza dell'uomo, non può più diventare invece lo strumento con cui l'uomo viene deviato dalla verità. Infatti, che la terra sia stata violentata e sia stata allontanata da Dio è grazie all'intelligenza dell'uomo. Infatti Paolo lo dice, no? Quando descrive questa situazione, dove va a attribuire la causa? L'intelletto dell'uomo. Allora Dio abbandona l'uomo al suo intelletto, e abbandonando l'intelletto l'uomo diventa perverso. È la perversità. Ecco allora, la creazione, in questi primi quattro squilli di tromba, la creazione deve essere liberata, deve ritornare ad essere il luogo dove l'uomo può risentire ancora gli attributi di Dio, finalmente. E naturalmente questo va ancora una volta a infierire su quella che era l'abitudine, soprattutto di allora, no? L'Apocalisse è vicino ancora a queste culture che sono tipicamente caratterizzate dal culto specialmente alla natura, no? Quel culto che diventa un culto di presenza assoluta, perciò la natura diventa Dio, il firmamento diventa Dio e tutte queste cose diventano divinità. Ora, l'Apocalisse è scritto proprio in un momento in cui la comunità cristiana è ancora vicina a queste pericolose culture, no? Perciò ecco l'insistenza. Queste culture sono un po' il simbolo di quel sigillo che tiene legata ancora la creazione e il firmamento e non permette più all'uomo di sentire tutto questo come invece il segno di una presenza di quel Dio che è unico, che è oltre, che trascende, che è colui da cui tutto è derivato, ma non è identificabile con la sua opera. Non possiamo dire che il mare è Dio, non possiamo dire che la terra è Dio, non possiamo dire che gli astri sono dei o sono Dio, meglio ancora. Dio fa un'opera, la sua opera, ma Dio è oltre la sua opera, non si identifica mai con la sua opera. Altrimenti succede l'idolatria, quello che è successo appunto nell'arco di tutta la storia. Quindi ecco la grande liberazione che sta accadendo. E vabbè, dopo qui l'Apocalisse, per descrivere questa purificazione, e cosa volete che potesse fare l'Apocalisse per descrivercelo, chiaro che usa questi termini, no? Un terzo della terra fu arso, un terzo degli alberi andrà bruciato, ma non dobbiamo star qui a capire letteralmente queste cose, dobbiamo capire il senso, no? Cioè per dire che tutto quello che ostacola l'uomo nel raggiungimento di questa ancora convinzione che nella creazione c'è l'impronta di Dio, ma niente della creazione è identificabile a Dio, per dire questo, chiaro che prende questi termini, no? Un terzo della terra fu arso, gli alberi vengono bruciati, poi un terzo delle creature che vivono nel mare morirono, un terzo delle navi andò distrutto, una grande montagna di fuoco fu scagliata, eccetera. E sono categorie, diciamo, tra virgolette, di distruzione, è vero. Ma non dobbiamo interpretarla con il concetto di distruzione che abbiamo noi. Il concetto di distruzione dell'Apocalisse è un concetto di purificazione. E non è una distruzione fisica, attenzione. È simboleggiata da questa fisicità, quindi gli alberi bruciati, la terra che arde, eccetera. È fisicità, certo, ma è solo simbologia. per dire appunto questa azione prodotta da quel fuoco che è stato versato sulla terra, quell'azione di purificazione appunto dovrà arrivare a interessare ogni cosa, tutta la creazione. Ma qui sotto c'è un principio importante. Perché? E perché c'è una convinzione che tutto ciò che è creato, tutto ciò che esiste nell'universo, meglio, tutto ciò che è sulla terra, può essere ricondotto solamente ad un unico principio. Dio è creatore. Questo è il primo messaggio. La purificazione è riportarci a questa convinzione. Dio è il creatore di tutte le cose. Con buona pace di chi tenta di dimostrare o comunque fa di tutto per dire, ma sì, ma non abbiamo documenti storici per dire che Dio ha creato, non abbiamo documenti storici per affermare che tutto quello che esiste è uscito dalle mani di Dio, non abbiamo documenti storici per dimostrare come ha fatto Dio a fare tutte queste cose. E vabbè, queste tesi chiaramente ci hanno portato lontano da questa convinzione che cioè Dio è il creatore. Ma proprio queste tesi erano già presenti al tempo dell'Apocalisse, infatti c'è il dubbio su questo, no? Ovviamente, ed è perciò che l'Apocalisse scrive. È dunque un dubbio vecchio, un dubbio antico, questa incapacità di accettare e di credere che Dio è l'unica sorgente di tutto ciò che è creato. E l'Apocalisse, parlando di purificazione, appunto ci dice Dio cosa sta facendo attraverso l'agnello e sta riportando la creazione e quindi sta riportando l'uomo a capire, a comprendere che tutta la creazione è uscita dalle mani di Dio. Non c'è nulla che non sia uscito dalle sue mani. D'altra parte l'Apocalisse, voi lo sapete, l'abbiamo detto all'inizio, non è scritto dall'Apostolo Giovanni, ma è scritto dai discepoli di Giovanni, no? E allora è interessante questo, perché se cogliete bene questo passaggio, coglierete che i discepoli di Giovanni, dicendo questo, riportando il tutto a Dio, la creazione a Dio, vanno ampliando quel principio che San Giovanni, appunto l'Apostolo Giovanni, ci aveva detto nel suo Vangelo. Vi ricordate l'introduzione al Vangelo che abbiamo letto a Natale, no? Quando appunto ci diceva così, veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Nulla di quello che esiste è stato fatto senza di lui. E questo principio che cos'è? Era già un messaggio che Giovanni diceva. Sapete perché è venuto Gesù? È venuto per riportare l'uomo a comprendere come sorgente di ogni creazione poteva essere solo Dio. L'Apocalisse amplia questa riflessione, no? E la amplia proprio con tutte queste immagini, no? Degli angeli, delle trombe, di queste distruzioni, no? Ma per dire, ma avete capito cosa fa l'agnello? È l'agnello che fa tutto questo. Quindi è quel Gesù. Cosa è venuto a fare quel Gesù? È venuto a purificare il mondo, a purificare la creazione, a purificare l'universo, perché l'universo deve ancora godere della sua origine. Dio. Solamente Dio. Ecco allora che tutto il resto crolla. Tutto ciò che non è secondo Dio crolla. Ecco allora la prima parte, no? Che riguarda appunto la creazione. L'agnello permette finalmente la purificazione della creazione ed è il primo, uno degli aspetti, diciamo così, uno degli aspetti dell'annuncio del Vangelo di Gesù. Infatti, ricordate il passaggio che ricordiamo spesso, no? Però lo ricordiamo anche adesso, no? Ricordate quella pagina di Matteo, poi anche di Luca, no? Quando Gesù parla ai suoi discepoli e li sta istruendo circa la pericolosità dell'affanno, no? Non affannatevi per quello che mangerete, berrete, vestirete, no? Ma come fa Gesù a istruire i suoi discepoli su questa capacità di allontanare da sé l'affanno? Li istruisce insegnando prima di tutto ai suoi discepoli una cosa importante: imparare a leggere la creazione. È come se Gesù dicesse ai suoi discepoli: se voi imparaste a leggere bene la creazione, capireste che cosa vuol dire non affannatevi. Allora Gesù spiega e dice: proviamo a leggere la creazione. E che cosa legge Gesù? Comincia a leggere i famosi gli uccelli del cielo. E li legge così: guardate gli uccelli del cielo. Non seminano, non mietono, eppure il Padre vostro li nutre. Allora, prima immagine. Seconda immagine: guardate i gigli del campo. Cosa fanno i gigli del campo? I gigli del campo hanno un vestito così bello che è più bello di ogni altro vestito che poteva avere Salomone. Ma di nuovo, ma i gigli del campo che cosa fanno? I gigli del campo non tessono, non filano, eppure il Padre vostro li riveste. Lettura della creazione. Che cosa significa? Significa che Gesù dice: se voi capiste a fondo il senso della creazione, capireste che tutta la creazione è solo nelle mani di Dio. E tutto ciò che è nella creazione è opera di Dio. Bellissimo, no? Gli uccelli del cielo sono nutriti dal Padre vostro, è opera di Dio. I gigli del campo sono vestiti dal Padre vostro, è opera di Dio. E voi perché non siete capaci di accettare di essere opera di Dio? Perché vi affannate? Ecco, questo era l'insegnamento. Ma è importante capire questo, no? Come Gesù fa capire ai suoi discepoli che non devono affannarsi. Sì, ma quando è che lo capiranno i discepoli? Quando arriveranno a recuperare questa chiarezza. Dio è il Signore della creazione, perché solamente da Lui e solo in forza di Lui può esistere tutto ciò che esiste, no? Quello che appunto Giovanni dice, no? E quando appunto afferma e dice: no, era nel mondo, il mondo è stato fatto per mezzo di Lui. E niente di ciò che esiste è stato fatto senza di Lui. Ecco allora, primo passaggio dunque. Questa prima parte, queste quattro trombe, sono le trombe che stanno dando proprio questo avviso. Radunatevi, perché adesso Dio sta purificando la creazione, sta purificando l'universo, sta purificando tutto ciò che gli è stato strappato, tutto ciò che è stato deviato, tutto ciò che non permette più di sentire la sua presenza. È la grande purificazione del mondo. Quindi vedete come siamo distanti, no? Da quella abitudine che abbiamo avuto sempre, tutti noi, no? Ci hanno cresciuti con questa abitudine, no? Pensare l'Apocalisse, no? Come la fine del mondo. Invece no, l'Apocalisse è il rinnovamento del mondo. È come dire, l'Apocalisse è quel libro che ti dice, che ti insegna a far durare il mondo. E solamente se non ascolti questo, il mondo non può durare, perché è in balia di quel sigillo che lo priva della sua stessa vita. Certo, è la fine del mondo quando? Quando il mondo non vuole svincolarsi da questo sigillo. Quando il mondo non accetta questa liberazione, questa purificazione. Allora sì che è la fine del mondo. È la fine dell'uomo. Ecco allora, primo passaggio, la liberazione della creazione. D'altra parte, se vogliamo andare ancora a fondo un po' più così, no? Che cosa ci sta ancora dietro a questa descrizione dell'Apocalisse? Se ricordate, ho fatto un salto un po' indietro e potete riscontrare in questi passaggi la stessa logica che era già presente nell'Esodo quando ci venivano descritte le famose piaghe d'Egitto. È la stessa cosa. Perché anche allora, che cosa stava facendo Dio? Stava dicendo la stessa cosa. Stava dicendo, adesso io interverrò, perché voi dovete credere che solo io sono l'unico Dio che regge la creazione. E infatti, tutti quei fenomeni naturali che costituiscono le piaghe d'Egitto, e ricordate, nella struttura di come ci viene consegnato dall'Esodo, terminano, finiscono quando? Quando Mosè riporta la parola di Dio. Signore, mi hai detto che deve succedere questo, adesso però metti fine, e si metteva fine. Ma questo cosa vuol dire? E voleva proprio dire questo, che Mosè stava dicendo al faraone, ma lo capisci? Lo capisci che ce n'è uno solo che regge la creazione? Lo capisci che è solamente Dio che può reggere tutto l'universo? Lo capisci che non esistono i tuoi dèi? Già allora era questo messaggio, no? Perciò l'Apocalisse si struttura ancora su questo schema e infatti gli elementi sono uguali, no? Ricordate gli elementi delle piaghe d'Egitto, anche qui il sangue, l'acqua che diventa sangue, quindi le creature che sono invase dalle cavallette, e qui la descrizione delle cavallette, qui avete sentito come forte, ecco. Ma come dire, sempre, sin dai nostri padri, Dio ha sempre cercato di far capire all'umanità questo: liberatevi da tutto ciò che non vi permette di credere che la creazione è nelle mie mani. Questo è il punto. E oggi ovviamente questo diventa ancora più difficoltoso, no? Capire questo, è certo che diventa più difficoltoso. E perché? Perché mano a mano che la cultura e la civiltà va progredendo, tanto più l'uomo diventa così orgoglioso, così ambizioso, che davvero non accetta di dover credere che tutto dipenda solamente da Dio. È come se l'uomo dicesse, ma se tutto dipende da Dio, allora io cosa faccio sul mondo? Dov'è la mia opera? Dov'è la soddisfazione di quello che io devo fare? Ma non ha ancora capito, sai, l'uomo, che la soddisfazione non è fare qualcosa, ma è partecipare al grande progetto di Dio. Si tratta solo di capirlo. E se tu lo capisci, allora capisci che vivere sulla terra è gioiosità. E ma c'è sempre quel sigillo là che chiude, no? Ecco perché bisogna purificarsi. Perché bisogna capire che noi siamo qui per Dio. E la nostra gioia piena sarà il raggiungimento di Dio, non la soddisfazione delle cose che abbiamo fatto sulla terra. Non c'entrano niente. Ecco, allora, purifichiamo anche noi la creazione in questo senso, no? Come ci ha insegnato Gesù attraverso l'insegnamento dei suoi discepoli, no? Guardate gli uccelli del cielo, guardate i giri del campo, cioè purificate il vostro modo di guardare la creazione, perché nella creazione voi dovete arrivare a dire la grandezza di Dio. Dovete risentire che questo Dio, proprio perché la creazione è sua, la sostiene. È un invito a dire, sentiti parte di questa creazione, immergiti in questa creazione, perché se ti immergi in questa creazione, anche tu finalmente ti senti opera di Dio, come gli uccelli del cielo, come i giri del campo. E quando tu ti immergi in questa creazione, tu capisci che non devi affannarti, perché godi di questo Dio che ti sostiene, come i giri del cielo, come i giri del campo, gli uccelli del cielo. Immergiti nella creazione. Quanto è duro questo cammino, perché è già molto antico, non è da adesso, ma questo invito a immergerci nella creazione è un invito che scaturisce già nei libri sapienziali. Lo so che io ho un debole per questo canto, ma se andate a leggere il Cantico dei Cantici, io ho un debole per questo, perché è una cosa eccezionale, nel senso che ti mette in condizione di capire come l'uomo si deve immergere nella creazione, come il suo corpo, il suo essere uomo, è il riflesso, la sintesi di tutta la creazione. Ma questa è la bellezza.
di quando l'uomo veramente capisce di essere sostenuto, di essere in grado di dire Dio mi sostiene perché io appartengo alla sua creazione. Immergersi nella creazione, no? Che non vuol dire stare sulla riva del mare a vedere il tramonto, a vedere queste cose qua, no? Immergersi nella creazione non vuol dire fare queste cose per noi tipicamente sentimentali, no? No, ma immergersi nella creazione vuol dire avere questo coraggio. Io vivo sulla terra, ma io vivo solamente dipendendo da Dio. È solamente Lui che guida i miei passi, è solamente Lui che mi sostiene, come i gigli del campo, come gli uccelli del cielo. E vivere questa dimensione non vuol dire appunto stare in così in un ozio religioso, mi raccomando. Si tratta di essere invece attivi, ma di un'attività che significa continuare nel tuo tempo, nella tua storia, l'opera di Dio. Allora tu sei immerso nella creazione. Ecco, la prima parte è molto bella perché se la guardiamo sotto questo profilo capite che acquista tutto un altro tono, no? Però, certo, però ci dice questa prima parte, è dura questa cosa. E non è dura anche per noi? E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che veramente questa creazione è imprigionata. Vuol dire veramente che questa creazione ti fa di ostacolo, non ti fa più di aiuto. Perché, ripetiamo, perché questa creazione è stata manipolata dalle mani dell'uomo. In che modo? E in questo modo, che cioè l'uomo pretende di rendere assoluto quello che vede, di rendere assoluto le cose della terra. Perciò non ti permette di far sì che attraverso queste cose invece tu possa raggiungere il trascendente, tu possa raggiungere Dio. È la rovina più grande che poteva accadere nel mondo. Ma il settimo sigillo è una parola di certezza, che cioè l'agnello spacca questo sigillo. E infatti Gesù lo dice ai suoi apostoli. Siate come gli uccelli del cielo, come i gigli del campo. Spaccatelo questo sigillo. E naturalmente l'invito è proprio questo. Noi adesso dobbiamo diventare quelli che portano avanti la spaccatura di questo sigillo. Ma poi c'è la seconda parte, che è quella più dura. È quella che riguarda, diciamo, più direttamente l'umanità. Ed è la quinta tromba. Si parla di un astro caduto dal cielo sulla terra, a cui fu data la chiave dell'abisso. Altra immagine un po' strana, no, se volete, perché insomma la letteratura apocalittica è tutta strana, comunque mettiamo bene in chiaro questo. Si tratta solo di capire il senso. Chi è questo astro caduto dal cielo? Questo tema dell'astro caduto dal cielo lo vedremo poi soprattutto nel capitolo prossimo, quando l'Apocalisse ci presenterà il serpente, il drago, caduto dal cielo, precipitato dal cielo. Quindi questo astro caduto dal cielo, che cosa sarà? Beh, se il drago, lo vedremo poi appunto, sarà precipitato dal cielo, è perché aveva la pretesa di rimanere nel cielo. Però non aveva le condizioni per starci e quindi fu scacciato. Allora chi è questo astro che a sua volta cade dal cielo? E cosa fa questo astro? Ha in mano una chiave che è la chiave del pozzo dell'abisso. Egli aprì il pozzo dell'abisso e salì dal pozzo un fumo, come il fumo di una grande fornace, che oscurò tutto. Allora, se prima abbiamo detto che la liberazione era per la creazione, in questo passaggio è come se l'Apocalisse dicesse: ma chi è che ha imprigionato la creazione? E qui dice: un astro caduto dal cielo, perché adesso è suonata la tromba e quindi al suono di questa tromba questo astro cade. Beh, ma cos'è questo astro allora? E San Paolo, appunto, nella sua lettera ai Romani, quando ci descrive la decadenza della creazione, ci dice anche questo, no? Quando appunto descrive e dice: mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti e hanno scambiato la gloria del Dio corruttibile con un'immagine, una figura di un uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi, di rettili. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri del loro cuore, tanto da disonorare tra loro i loro corpi, eccetera. Poi continua a dirci: poiché ritennero di dover conoscere Dio adeguatamente, Dio li ha abbandonati alla loro intelligenza depravata ed essi hanno commesso azioni indegne. Allora, chi è questo astro caduto dal cielo? E che cos'è questo astro caduto dal cielo? L'Apocalisse dice: se la creazione è imprigionata, la causa è l'uomo che vuol mettersi al posto di Dio. Questo è l'astro. Quello che appunto Paolo qui dice, no? E poiché non ritennero di dover conoscere Dio adeguatamente, non ritennero di voler conoscere Dio adeguatamente, Dio li ha abbandonati alla loro intelligenza depravata ed essi hanno commesso azioni indegne, la chiave del pozzo dell'abisso. Perciò l'uomo che si pone al posto di Dio è un uomo che ha l'intelligenza depravata, dice Paolo. E però questa intelligenza depravata fa succedere dei grossi guai sulla terra, è la depravazione. E infatti egli aprì il pozzo dell'abisso e salì dal pozzo un fumo come il fumo di una grande fornace. Dal fumo uscirono cavallette che si spassero sulla terra. Sentite la persecuzione? E giù fino alla fine, come abbiamo sentito, no? Le code, eccetera, eccetera. Ma a un certo punto dice: questo astro che ha aperto il pozzo, quindi l'uomo che non ritiene necessario la conoscenza di Dio perché si autodefinisce Dio, ricordate Genesi? La grande tentazione qual era? Diventerete come Dio. L'Apocalisse lo prende e dice: capito perché la creazione è in questo stato? Perché l'uomo, nel suo orgoglio e nella sua ambizione, si mette al posto di Dio, l'astro. Ma questo astro è caduto dal cielo. E però questo astro fa dei guai. Perché? E perché rovina la terra. Capite adesso il segno, il simbolo delle cavallette che sono un tormento, come il tormento dello scorpione che punge l'uomo, eccetera. Che cos'è questo tormento? Appunto la simbologia della devastazione che viene fatta quando l'uomo si mette al posto di Dio, rovina tutta l'umanità. Oltre a disprezzare ormai la creazione, perché quando rendi assoluta la creazione la disprezzi, perché gli togli la vita, oltre a questo rovini l'umanità. Infatti l'umanità è devastata da queste cavallette descritte ampiamente in questo capitolo 9, no? Dove le cavallette appunto sono di nuovo un simbolo di distruzione. Ma un altro passaggio. Dunque, la causa è questo uomo che si mette al posto di Dio. E queste cavallette, ci dice l'Apocalisse, no? Sono guidate ovviamente da un re. E chi è questo re? È l'angelo dell'abisso. Ma che cos'è questo angelo dell'abisso? L'angelo dell'abisso, attenzione, significa lo spirito che viene fuori dall'uomo che si mette al posto di Dio. E qual è questo spirito? Si chiama perdizione esterminatore. Capite? L'uomo che si allontana da Dio, che si mette al posto di Dio, può solo portare la perdizione e lo sterminio di tutta l'umanità. Perciò non è Dio che distrugge, non è Dio che porta la perdizione, ma è l'uomo. E qui bisogna spaccare dunque il sigillo fino in fondo. A un certo punto c'è un altro particolare. Il particolare dei famosi quattro angeli incatenati sul grande fiume Eufrate. Che cosa saranno questi angeli? I quali a loro volta, quando sono sciolti, apparvero come cavalieri con corazze di fuoco, di giacinto, eccetera, e distruggono l'umanità col fuoco, il fumo e zolfo. Ma proviamo ad andare a capirci. L'uomo che si mette al posto di Dio, e qui è un passaggio di riferimento, no? L'Eufrate. Che cos'è il fiume Eufrate? È uno dei due famosi fiumi, il Tigri e l'Eufrate, no? Però biblicamente il Tigri e l'Eufrate corrispondono a due immagini. La prima, quella bellissima, il giardino di Eden. Il giardino di Eden è dentro tra i due fiumi, il Tigri e l'Eufrate. Perché? Certo, perché nella tradizione antica era la terra più fertile, più feconda. E cosa c'era di più bello che usare questa simbologia della fecondità della terra per descrivere la bellezza della creazione? Perciò Genesi prende questo modello del giardino di Eden per dire la bellezza della creazione, il Tigri e l'Eufrate. Ma più avanti, il Tigri e l'Eufrate cosa è diventato? È diventato invece il luogo della grande idolatria, la famosa Mesopotamia. La grande idolatria, quell'idolatria che concentra un po' tutta l'idolatria delle altre civiltà, delle altre culture, secondo la scrittura. Perché infatti, quando Genesi ci racconterà di Abramo, da dove deve uscire Abramo? Deve uscire da lì, da quella terra. Perché deve andare adesso ad abitare in un'altra terra che stavolta è data dall'unico Dio. Perciò l'Eufrate, Tigre e l'Eufrate, diventano non più il simbolo del giardino di Eden, ma diventano il simbolo, di nuovo, di un'umanità e di una creazione che è violentata dall'idolatria. E i quattro angeli che sono seduti sull'Eufrate, quattro, nord, sud, est, ovest, vuol dire che tutta quella terra è in balia dell'idolatria. Perciò quella terra imprigiona la possibilità di giungere all'unicità di Dio. Ecco perché Apocalisse la prende come modello, come esempio, per dire quella terra che diventa simbolo dell'idolatria è come se dicesse: l'idolatria è davvero la grande persecuzione della terra. L'idolatria. Infatti, questa idolatria, adesso, da questa idolatria viene fuori appunto il fumo, il fuoco, lo zolfo, che sono un triplice flagello che incombe sull'umanità. Ma questa idolatria è dura da morire. Infatti l'affermazione finale di questo nono capitolo è triste, perché ci dice che il resto dell'umanità, sempre in immagine questo, il resto dell'umanità che non perì a causa di questi flagelli non rinunciò alle opere delle sue mani. Sentite che forte. Non cessò di prestare culto ai demoni, agli idoli d'oro, d'argento, di bronzo, di pietra, di legno, che non possono né vedere, né udire, né camminare. Non rinunziò agli omicidi, alle stregonerie, alla fornicazione, alle ruberie. L'idolatria è dura a morire. Sentite come queste parole dell'Apocalisse rispecchiano le parole di Paolo, quando appunto dice, per questo Dio li ha abbandonati a passioni infame. Infatti, le loro donne hanno scambiato i rapporti naturali in quelli contro natura. Similmente anche i maschi, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono accesi di desiderio gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi, maschi con maschi, ricevendo così in se stessi la retribuzione dovuta al loro traviamento. E non rinunciarono nemmeno alle fornicazioni. Dio li ha abbandonati alla loro intelligenza, sono colmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, sono nemici di Dio, arroganti, superbi, presuntuosi, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia. L'idolatria. E l'Apocalisse riprende e dice: è dura liberare l'uomo dall'idolatria. Forse è il legame più forte che tiene l'uomo in modo tale da renderlo quasi impossibilitato a liberarsene. Però, che cosa succede? Succede una cosa, adesso una cosa forte, perché dopo che è stata dichiarata la purificazione della creazione e la purificazione adesso dell'umanità, appare questo angelo che ha un piede sul mare e un piede sulla terra, no? Vi ricordate questo passaggio, no? E ha in mano questo libretto che viene consegnato a Giovanni, inteso quello che sta vedendo questa visione, no? E va, prendi il libro aperto dalla mano dell'angelo che è starito sul mare e sulla terra. Allora mi avvicinai, lo pregai di darmi il piccolo libro e gli disse proprio questo libro divoralo, ti riempirà di amarezza le viscere, ma in bocca ti sarà dolce come il miele. E così è stato. Presi quel piccolo libro dalla mano dell'angelo, lo divorai. Allora mi fu detto, devi profetizzare ancora su molti popoli, nazioni e re. Cosa vuol dire questo passaggio? Che è un passaggio di collegamento. Allora, il passaggio di collegamento tra che cosa? Tra questa prima parte e la finale. Quella finale che dovrà invece presentarci che nonostante la cocciutaggine degli uomini a non allontanarsi dagli omicidi, dalla stregoneria, dalla fornicazione, dalle ruberie, nonostante questo, il potere di Dio vincerà. E questo passaggio però che cosa serve? Questo angelo che ha un piede sul mare e un piede sulla terra. E questo angelo che alza la destra verso il cielo e giura per colui che vive nei secoli dei secoli, che ha creato il cielo, terra e mare quanto in essi, non vi sarà più indugio. Allora si compirà il mistero di Dio come egli ha annunciato ai suoi profeti. Chi è questo angelo? Che cos'è questo angelo? Che cos'è questo libretto? Il libretto è chiaro che diventa anche qui un simbolo. Cosa ci sarà scritto su quel libretto? C'è scritto qualcosa che ti rende dolce il palato, ma ti rende amare le viscere. Che cosa sarà questo libretto allora? E qui è chiaro, questo angelo è venuto a dire che nonostante la cocciutaggine degli uomini, tuttavia non vi sarà più indugio. Nel giorno in cui il settimo angelo farà udire la voce su una tromba, allora si compirà il mistero di Dio come egli ha annunciato ai suoi servi. Quel libretto è, vorrei dire così, è un simbolo di quello che Paolo dichiarerà, il Vangelo di Gesù. Infatti, qui si dice, si compirà il mistero di Dio. Ma qual è il mistero di Dio? In che senso il mistero di Dio? Il mistero di Dio è proprio questa conoscenza finalmente di Dio che apparirà su questa terra che ha perso la conoscenza di Dio. E sarà veramente la distruzione dell'ultimo sigillo. Infatti, questo mistero di Dio, l'avete sentito, no? Si svelerà quando? Quando il settimo angelo farà udire l'ultima tromba. Finito. Quando il sigillo sarà totalmente eliminato. Quindi il mistero di Dio è Gesù. Infatti, anche qui dobbiamo andare a ricordarcelo sempre nel Vangelo di Giovanni, perché chiaramente l'Apocalisse si ispira a Giovanni, no? In principio era il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio, ma nessuno mai l'aveva visto. Questo è il mistero di Dio. Anche se nessuno l'ha mai visto o non l'aveva mai visto, appunto Giovanni dirà, tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. Sentite il tema della luce che rientra qua, quando appunto lui dice, allora si compirà il mistero di Dio. E cosa vuol dire si compirà il mistero di Dio? Continua Giovanni. Il Verbo, quello là che non si era mai visto, quello là che per mezzo del quale però è stato fatto ogni cosa, il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Finalmente il mistero di Dio che si compie. Perché? Perché chi spaccherà il sigillo è appunto l'agnello. È il mistero di Dio compiuto. È la conoscenza di Dio. Adesso non c'è più dubbio, non c'è più esitazione. Sia la terra, sia gli uomini possono avere la certezza della conoscenza di Dio. C'è Gesù. È l'agnello immolato. È quello che spacca appunto il sigillo. E allora cos'è quel libretto? Quel libretto è solo il Vangelo. Cioè è l'annuncio di Gesù. È quel Vangelo a cui Paolo consegna tutta la sua esistenza, tutta la sua vita. È quel Vangelo per il quale Paolo dice io sono schiavo del Vangelo. Perché? E perché sarà questo Vangelo che dovrà essere conosciuto da molti popoli, nazioni e re. Perché e dove arriverà questo Vangelo che si ripeterà sempre la vittoria dell'agnello. Ecco perché Paolo consegna totalmente se stesso al Vangelo e arriva a dire, appunto, sempre nella sua lettera ai Romani, no? Arriva a dire proprio questo, senza l'annuncio ormai è impossibile rispondere alla fede. Quindi se non c'è l'annuncio, l'umanità è come se fosse ancora sotto l'oscurità, sotto il giogo, sotto il sigillo di quella forza che non ti permette di vedere Dio. Ecco perché Giovanni inghiottisce quel libro. E allora dal momento in cui l'ha inghiottito, gli viene conferito così la missione della profezia. Devi profetizzare ancora su molti popoli, nazioni e re. E Paolo capirà molto bene questo, no? Aveva capito molto bene, sì, perché l'Apocalisse è stato scritto molto dopo Paolo, no? Quindi Paolo aveva già capito questo. Perché aveva detto, io vivo solamente per il Vangelo. Io sono mandato, anche stamattina, no? Io non sono venuto neanche a battezzare. Sono venuto a portare l'annuncio del Vangelo, a predicare il Vangelo. Perché? È certo, perché è in questo Vangelo che si manifesta il mistero di Dio e finalmente la creazione vede la luce, l'umanità vede la luce, perché attraverso quel Vangelo l'umanità può di nuovo risentire, rivedere, essere sicura del volto di Dio. Ecco allora questo passaggio. E poi siamo alla finale. La finale che è appunto l'ultima tromba, anche qui è fatta poi di guai, no? I tre famosi guai. Poi c'è quel passaggio dell'atrio, della misura del santuario, alzati, misura il santuario di Dio, l'altare, il numero di quelli che sono adorati. Però l'atrio che è fuori dal santuario, lascialo da parte, non lo misurare, perché è stato in balia dei pagani, eccetera, questo passaggio, no? Poi, naturalmente, la grande finale. Finalmente il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo echeggiarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo appartiene al Signore nostro e al suo Cristo, egli regnerà nei secoli dei secoli. Allora proviamo adesso a fare quest'ultimo passaggio. Che cos'è quella canna simile a una verga e l'invito alzati, misura il santuario di Dio, l'altare, e poi i due famosi testimoni vestiti di sacco, no, che vengono uccisi e poi lasciati lì sulla piazza, no? Che cos'è tutto questo percorso? Quando poi avranno compiuto la loro testimonianza, la bestia che sarà dell'abisso farà guerra contro di loro, no? Naturalmente qui si va ancora per immagini, sono tutte immagini anche queste, però vediamo di capirne il senso. Che cos'è il santuario di Dio che deve essere misurato? E naturalmente l'Apocalisse in questo capitolo ha davanti a sé la Chiesa. Il santuario di Dio adesso non è più quello fatto di pietra, è la Chiesa. E questa Chiesa comunque e viene presentata come una Chiesa che è continuamente insidiata. Infatti, l'atrio, che è fuori dal santuario, è stato dato in balia dei pagani, i quali calpesteranno la città santa. Ma poi verranno i due testimoni. Allora, chi saranno questi due testimoni? E qui è difficile identificarli, perché in effetti è difficile identificarli. Ma noi dobbiamo cercare di capirne, come dicevo prima, il senso. Chi potranno essere questi due testimoni? Che prima vengono uccisi, poi riacquistano ancora vita e stupiscono? Chi sono questi testimoni che fanno arrabbiare, appunto, la bestia che sale dall'abisso? E dice che i loro cadaveri saranno messi là dove appunto il loro Signore fu crocifisso. Allora, chi sono i due testimoni? Se vengono i loro cadaveri rimangono esposti sulla piazza della grande città, che simbolicamente si chiama Sodoma e Egitto. Questo ci fa capire una cosa. Allora, Sodoma e Egitto. Sodoma che cosa ci richiama? Ci richiama Abramo. Egitto che cosa ci richiama? Ci richiama Mosè. Perciò i due testimoni che rinascono, chi sono? Abramo e Mosè. Ma non è che rinascono fisicamente. Finalmente si libera anche, che cosa? Si libera non solo la creazione, non solo l'umanità, ma si libera anche la religiosità. Nel senso che il settimo sigillo libera anche da quella religiosità che ha perso la fede. Abramo è simbolo della fede. Mosè è simbolo di una fede che diventa vita, perché a Mosè è legata la famosa legge, i comandamenti, che sono la traduzione della fede. Pertanto, liberazione dell'universo, liberazione della creazione, liberazione dell'umanità, liberazione della Chiesa. Da che cosa dovrà essere liberata la Chiesa? Vi ricordate come è incominciato l'Apocalisse? Le sette lettere alle sette chiese. Quindi, come dire, quello che vi sto dicendo adesso deve condurre proprio qui. Allora, la Chiesa deve anche liberarsi. Come si è liberata la creazione, come si è liberata l'umanità, deve liberarsi anche la Chiesa. Da che cosa si deve liberare? Si deve liberare da tutto ciò che ostacola la purezza della fede. Infatti il contrasto sta qui. Il santuario di Dio e l'atrio calpestato dai pagani. Che cos'è questo? E proprio così, la Chiesa rischia di confondere la fede con la mentalità dei pagani. Potrei dire così. Rischia il famoso paganesimo cristiano. È il grande rischio. Ma quando è il paganesimo cristiano? È quando la Chiesa si discosta dai due punti cardini. E questi punti cardini quali sono? Per l'Apocalisse sono il ritorno ad Abramo, il ritorno a Mosè. Ma adesso Abramo e Mosè sono i due cardini che però devono trovare compimento. E dove lo trovano il compimento? E qui è interessante, perché il compimento allora è questo. Il compimento è solamente in Gesù. Ricordate, sì, non era Abramo, ma era Elia, ma il concetto è uguale. Ricordate la trasfigurazione, no? La trasfigurazione è esattamente il momento del compimento. Cioè, Abramo, Elia, che comunque rappresenta tutta la tradizione antica, Elia e Mosè adesso spariscono. Ma spariscono perché? Perché tutto viene riconsegnato a Gesù. Gesù è il compimento. Ma Gesù porta a compimento questa radice che era già. Quindi la Chiesa deve ritornare alla fede, ma stavolta quella fede che trova il suo compimento in Gesù. E infatti Paolo lo dirà, no? Adesso la nostra fede qual è? E la nostra fede è Gesù Cristo. San Giovanni ce lo dirà. In cosa consiste la fede? Credere che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Allora, la fede adesso è in Gesù Cristo. La Chiesa si dovrà rinnovare in questo modo. La purificazione della Chiesa è il ritorno a Gesù Cristo nella sua purezza. E infatti, la finale è proprio questa. La finale è che il settimo angelo suona la tromba e nel cielo le voci potenti dicono: il regno del mondo appartiene al Signore nostro e al suo Cristo. Egli regnerà nei secoli dei secoli. E poi il grande inno, no? Noi ti rendiamo grazie, Signore Dio onnipotente, che sei e che eri, perché hai messo mano alla tua grande potenza e hai instaurato il tuo regno. Le genti fremettero, ma è giunta l'ora, bellissimo questo passaggio, ma è giunta l'ora della tua ira, è il tempo di giudicare i morti, di dare la ricompensa ai tuoi servi, ai profeti e ai santi, a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi, e annientare coloro che distruggono la terra. E poi la grande finale. Allora si aprì il santuario del cielo e apparve l'arca dell'alleanza. Ecco, questa apparizione è la vittoria finalmente dell'agnello. È restaurato il mondo, è restaurata l'umanità, è restaurata la Chiesa, perché tutto ormai converge all'agnello immolato, converge a Gesù. Quel Gesù che è il mistero di Dio che ha riportato tutto alla verità. Ecco allora che questo libro dell'Apocalisse ci consegna anche oggi questo settimo sigillo che ci mette in guardia dall'idolatria, perché non c'è come l'idolatria per rovinare l'opera di Dio. E naturalmente circa l'idolatria, voi lo sapete che tutte le lettere di Paolo sono un continuo ritornello su queste cose, no? Lui dice l'idolatria quando parla anche di feste, di nuovi luni, di abitudini, no? L'idolatria che davvero va a rovinare la purezza di questa conoscenza di Dio attinta solamente dal Vangelo di Gesù. Ma anche Giovanni nella sua lettera, al di là del suo Vangelo, ma nella sua lettera lo dice chiaramente Giovanni, no? State attenti a qualsiasi tipo di idolatria, perché l'idolatria è ancora quella forza che sospinge l'uomo a tal punto che non è più in grado di riconoscere il volto di Dio, quindi la verità. E allora ecco l'insistenza di questo capitolo, di questa descrizione, diciamo, del settimo sigillo, è impressionante, perché ti sta facendo vedere come l'idolatria è principio di distruzione del mondo, dell'umanità, della Chiesa. Dove arriva l'idolatria? Arriva la distruzione. È il grande spirito dell'abisso. L'idolatria, quando si diffonde, distrugge. E guardate che è impressionante quell'immagine che viene usata, no? Quando qui dice appunto che dall'abisso, dove che è? Gli fu data la chiave dell'abisso, egli aprì il pozzo dell'abisso e salì dal pozzo un fumo come fumo di una grande fornace, e poi tutte le cavallette, no? È impressionante. Ma quell'abisso è esattamente l'idolatria che rovina completamente tutto: il mondo, l'umanità, la Chiesa. Forse noi non siamo più abituati a capire la forza di questa idolatria, perché non appartiene più alla nostra cultura. E infatti siamo tutti dispersi, no? Perché ci stiamo tutti chiedendo: ma come mai succedono queste cose nel mondo? Ma come mai succedono queste cose così orripilanti? Come mai succede tutto questo? Ma perché gli uomini non capiscono più? Ma perché gli uomini? E qui c'è tutta una serie di risposte, e manca quella più importante. Manca proprio questa. Tutto questo avviene perché la nostra storia è imprigionata dall'idolatria. Un'idolatria sottile che imprigiona ancora la creazione, che imprigiona ancora l'umanità, che imprigiona ancora la Chiesa. Avete sentito stamattina Paolo? Com'era deciso? Nella seconda lettura, Paolo ai Corinzi, era decisissimo sul discorso dell'idolatria. Ma insomma, ma perché uno dice io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Cefa, io sono di Cristo? Ma insomma, è l'idolatria della Chiesa. E mi fermo qua, perché l'idolatria è molto diffusa. Perciò la cosa più importante che appunto questi capitoli di oggi ci stanno chiedendo è proprio questa: state lontani dall'idolatria, sfuggite all'idolatria, perché è la rovina del mondo, la rovina dell'umanità, la rovina della Chiesa. E questa idolatria come si configura? Si configura sempre con un astro caduto dal cielo. Si configura sempre così. L'idolatria proviene da quegli uomini, dal genere umano, no? Che vuole, in altre parole, sostituirsi a Dio. E questa non è una cosa così vaga, è all'ordine del giorno, perché il sostituirsi a Dio non vuol dire dire boom, da adesso in poi io mi sento un Dio, non vuol dire così, Sostituirsi a Dio vuol dire non dipendere più da Dio, cioè quando tu non senti più dentro la necessità di confrontarti con Dio nella profondità della tua coscienza, però di confrontarti con Dio per sapere quale sia la sua volontà, tu ti sei sostituito a Dio, E questo avviene regolarmente. Ma questo che cos'è? È il principio dell'idolatria. E il cielo della nostra storia da cosa è cosparso? È cosparso da questi astri che si vogliono mettere al posto di Dio. E l'umanità è fatta proprio così. Però finché questa umanità sarà così, non potrà mai più sentire i passi di Dio. È necessario davvero che intervenga allora ancora l'agnello, perché spacchi ancora questo sigillo, cioè ancora una volta riporti l'umanità a quella luce, a quella verità che invece è il godimento della presenza di Dio. Ecco, vi consegno questa riflessione che mi sembra forse abbastanza esauriente, spero, di quello che sono state le pagine di questo settimo capitolo. Ripeto, non andiamo a perderci sui simboli singoli, perché non la finiamo più, cioè non è neanche il nostro compito questo, no? Ma dobbiamo capirne il senso, perché anche quando lo proclamiamo durante la liturgia e lo proclamiamo e diciamo parola di Dio, allora, se è parola di Dio, cosa faccio io? Non devo andare a capire cosa vogliono dire le cavallette o cose di questo genere, no? Devo andare a capire qual è il messaggio, certo, ho bisogno di capire i simboli per arrivare però al messaggio, perché quello che ci vuole dare è proprio questo messaggio. È il messaggio di chi ha bisogno di sentire ancora la forza di questa liberazione. E Apocalisse credo che ce la stia dando. Bene, se c'è qualche cosa non chiara, o comunque qualcosa in più, qualche momento di esposizione vostra. Adesso così, purtroppo velocemente, però, perché bisognerebbe stare qui a discutere, no? Sì, appunto. A me pare che la risposta la si possa trovare proprio in questa visione. Allora, la creazione non può essere presa come, tra virgolette, l'assoluto. E questo qui è il segreto. Voglio dire, tu parlavi di cerimoniali attorno alla creazione, alla natura, eccetera, no? Ma alla fine la filosofia che porta a quello, qual è? È la natura che è diventata assoluta. si ferma lì. Cioè il problema è la natura, non so se ho reso. Allora, andiamo avanti, vediamo se riesco a dire. Partiamo da un altro punto di vista. Allora. Partiamo da quell'affermazione che ho fatto, l'immersione nella natura, che non è una cosa complicata, non deve essere una cosa così strana, ma secondo me è la cosa più semplice. Da cui deriva poi dentro quella famosa convinzione, no? Se ti immergi nella natura, il fatto che tu ti stai immergendo nel modo giusto e quindi che tu stabilisci un rapporto giusto con la natura, che poi diventa rispetto, che poi diventa anche contemplazione, infatti guardate gli uccelli del cielo, è un invito alla contemplazione. Contemplazione vuol dire guardate quello che vedete, ma andate oltre. Questo è contemplare, no? Quindi il tuo rapporto, il tuo immergerti nella natura ti deve portare, vorrei dire, a questo tipo di passaggio. E se ti porta a questo, vuol dire che tu stai stabilendo con la natura un rapporto giusto. È tutto qua, è una cosa molto semplice. È chiaro che per fare questo, per immergersi così nella natura, è necessario che dentro di te ci sia però la predisposizione già a capire che tu ti immergi nella natura, sì, tu ti rapporti con la natura, vuol dire proprio così e basta, no? Non vuol dire fare delle cose strane. Tu ti rapporti con la natura, ma con una ben precisa convinzione che ti rapporti in un'opera nella quale tu scopri, senti l'impronta di Dio. Allora, il Cantico dei Cantici ha questa pretesa, no? Di dire la bellezza dell'uomo, la bellezza dell'essere umano è completa quando riesce a sintonizzare il proprio corpo con tutta la natura, quando stabilisce una relazione pacifica con la natura. Quando è così, allora ha capito una cosa importante, che tutto esce da un'unica mano, la mano di Dio. Però questo te lo dice il tuo intelletto, non te lo dice la natura. Non so se ho reso, è molto importante questa cosa. Non è che tu devi fare delle cose strane per tirar fuori la presenza di Dio dalla natura. Se il tuo intelletto non c'è, tu dalla natura Dio non lo tirerai mai fuori. È il tuo intelletto che ha capito questo e lo vede, perché lo gusta, perché lo sente, perché lo vive, in questo rapporto pacifico con la natura, però un pacifico non passivo, un pacifico contemplativo. Guardate gli uccelli del cielo, guardate i giri del campo. Riflettete su questa cosa, come se Gesù dicesse, no? E vai oltre. È bello il giro del campo, sono bellissimi gli uccelli, ma vai oltre. Sai cosa ci sta dietro? È lì che devi cercare, e questo è l'immergerti nella natura, no? Allora tutto diventa per te armonia. Non c'è niente che non sia armonico, ma non perché tu assomigli a un fiore o perché assomigli a un uccello. Tutto diventa armonico perché pur nella diversità degli elementi tu trovi l'unicità, trovi l'unica mano, quella che ha fatto l'uccelli, ne ha fatto i gigli, ha fatto te. È l'unicità di Dio. E questa è la contemplazione della natura. Non so se ho dato degli elementi.
Continuo a constatare un fatto che nella nostra spiritualità poi è tutto sempre molto, diciamo, mentale.
Sì. beh, sì.
Nelle culture, diciamo, religiose
orientali, sì.
C'è sempre, c'è una disumanizzazione orientale. C'è una, così, una, sono dei suggerimenti nei quali si coinvolge l'esperienza legata anche dal corpo.
Beh, certo. No, perché il verbo si è fatto carne, eh? Attenzione.
Sì, sì, però la descrizione che è stata fatta adesso, se uno vuol prenderlo come, diciamo, il punto di flessione, eccetera, però poi nel momento in cui lo si può concretizzare, si rimane a una proposta molto mentale. Io guardo, cioè,
ma se tu lo cogli sinceramente con chiarezza, è ovvio che dopo tu cambi anche la relazione per forza. Cioè, infatti, l'insistenza, e io penso che da mo' che lo sto dicendo questo, no? Ma c'è stato un momento, non so se in un incontro o in un'omelia, che ho sottolineato fortemente il pericolo della fede teorica. Non so se vi ricordate qualcosa, no? In un'omelia, ecco. E ho detto, attenzione, che questo è pericoloso, perché la fede teorica non ti dà la certezza della fede. È San Giacomo che ce lo dice. La tua fede, se non ha le opere, non vale. Ma cosa sono le opere della fede? Noi da buoni, così, no? Da buoni noi, le opere della fede sono le opere della carità. Sbagliato, cancella. Le opere della fede è proprio questo tuo agire, questo tuo porti, ma è un porsi ispirato a quell'esperienza di Gesù Cristo che tu fai dentro di te. Perciò la tua fede dentro, quell'esperienza di Gesù Cristo, deve esprimersi attraverso il tuo agire. È dal tuo agire che capisci se veramente hai la fede o no. Il pericolo, infatti, che c'è ancora oggi, perché da secoli ormai si è stato fatto questo percorso, è proprio di ridurre invece la fede a un discorso teorico. Infatti, se noi dovessimo chiedere a qualsiasi persona in cosa consiste la fede, qual è la risposta che voi sentireste dire? Qual è? Ti direbbero, è credere in Dio, punto. Basta. Ma vedi che è un esercizio mentale questo, è una fede teorica, che non ha nessuna consistenza. Credere in Dio, ma fammi capire cosa vuol dire. Credere in Dio significa che io credo, che ne so io, che c'è qualcuno, ecco, ti spiegano così. Ma è difficile sentire che una persona ti dica la fede è una forza che ti dà un orientamento di vita di un certo tipo. Quello di Gesù Cristo, ovviamente. Però questo è un passaggio, ripeto, molto difficile da sentire, perché l'abitudine è proprio quella di dire la fede, e la fede è una cosa mentale, no? Cioè io credo in Dio. Poi devo andare più oltre, perché poi non hai più nessuna risposta, perché se cominci a dire, sì, ma spiegami un po' come Dio, e come deve essere Dio, nessuno mai l'ha visto, così si crede, no? Ma l'importante è credere. Poi qui, la tradizione che ti è abituato a dire, non avere la pretesa di vedere, perché beati quelli che crederanno senza aver veduto, e giustifichi la fede teorica. Quindi è vero quello che dici, il pericolo è questo. Però la proposta, diciamo così, cristiana, evangelica, è proprio quell'altra. Cioè, se tu hai creduto, adesso questa fede deve diventare la forza che caratterizza tutto il tuo agire. Allora, è dalle tue opere, dice San Giacomo, che puoi capire se veramente agisce in te la fede. Quindi, pur capendo che c'è il pericolo, tuttavia stiamo dicendo, il nostro obiettivo è proprio quello di cercare di dire, se io ho la fede, allora facciamola uscire, perché è la nostra umanità che è trasformata, che dà la certezza della fede. Non so se ho reso l'idea. L'ho resa? Eh? Infatti San Paolo, quando dice i segni dello Spirito, e mitezza, bontà, mansuetudine, benevolenza, cosa sono? E sono esattamente i termini con cui Paolo dice, se hai lo Spirito, il tuo modo di porti in relazione cambia. È il modo di relazionare che trasmette la fede. Bontà, mansuetudine, benevolenza. Ecco, questo è il punto, io credo, su cui dobbiamo insistere. Proprio per evitare una teoria religiosa che poi finisce in niente, perché è solo nell'occupazione mentale, insomma, no? Non so se ho reso... Allora dobbiamo risvegliare il nostro rapporto con la natura, eh? Intesa così però, mi raccomando.